E passiamo adesso al calcio, tra poco parleremo approfonditamente di Serie A, ma iniziamo dal campionato australiano perché nel fine settimana scorso l'A-League ha visto l'atteso inizio dei playoff. Ieri sera pronostico rispettata a Melbourne con il City che ha piegato per 2-0 il Perth Glory grazie a una doppietta del capocannoniere Bruno Fornaroli e si è guadagnato il pass per le semifinali dove venerdì affronterà l'Adelaide United in South Australia.
Eliminata invece l'altra squadra di Melbourne, i campioni in carica del Victory sono stati infatti superati per 2-1 venerdì sera al Suncorp Stadium di Brisbane dal ruolo di John Aloisi. Gli arancioneri del Queensland hanno segnato due gol negli ultimi 5 minuti e si sono così regalati l'accesso alle preliminary finals, dove incontreranno il Western Sydney Wanderers.
Insomma, il gioco si sta facendo interessante dopo la fine la scorsa settimana della regular season. Il Premier's Plate è andato, lo ricordiamo, all'Adelaide United. E noi abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma di questo inizio dei playoff dell'A-League insieme all'esperto di calcio australiano Joe Russo. E Joe ha iniziato proprio dal rocambolesco finale di Raw Victory. Ascoltiamolo al microfono di Dario Castaldo.
Tutto è successo negli ultimi 10 minuti, quando all'83esimo ha messo Jason Gary a espulso per il suo secondo cartellino giallo, un fallo su Thomas Broich, praticamente un fallo inutile e che in un certo senso ha cambiato un po' la gara, lasciando il Melbourne Victory con un giocatore in meno in campo. Ma dopo questo punto abbiamo visto Berisha portare in vantaggio proprio il Victory contro la sua ex squadra, completamente lasciato libero da un calcio d'angolo nell'aria, e Berisha ovviamente non sbaglia il bersaglio quando ha questa occasione davanti. E dunque l'86esimo, il Melbourne Victory in vantaggio per 1-0, però 90 secondi più tardi Mackay ha pareggiato per i padroni di casa. Mackay, che normalmente non segna dei gol, neanche uno per sbaglio, ha ricevuto un cross di Petrato, si è messo in rete da distanza ravvicinata e così gli arancioneri erano sull'1-1. E poi l'incredibile, al 93esimo, Broich di testa da un calcio d'angolo ha messo in rete. Alla fine, quando capita così, possiamo dire che il Melbourne Victory ovviamente forse abbia meritato un po' di più di non uscire così sconfitto da questo campo del Brisbane, perché il Melbourne Victory praticamente ha dominato il primo tempo dell'incontro e forse è stata leggermente la squadra migliore, diciamo, nell'arco dei 90 minuti di gioco.
E sul gol di Thomas Broich, che ha deciso la prima elimination final, che poi chiameremo quarti di finale per comodità, abbiamo visto un John Aloisi, tecnico del Brisbane Roar, correre un po' alla Carletto Mazzone. Effettivamente Brisbane, che fino a 90 minuti dal termine della regular season si sentiva in mano il Premier's Plate, rischiava la clamorosa eliminazione già così presto nelle finals, e invece va avanti la squadra del Queensland. Ascoltiamo in conferenza stampa proprio l'analisi del tecnico dei Raw, John Aloisi.
It's the spirit of the club, the character of the players. You know, they've shown in the past, they've shown this season that we never give up and we go right to the end. There's a number of games this season that were won right at the death when everyone thought that we, you know, were gone. And to do it again like that, you know, it was brilliant for the fans and for the players, because it would have been disappointing to go out first week of the finals after the season we've had, because we've played some great football, especially here at home. And we've scored a lot of goals, we've been entertaining, we've won a lot of games. I think that's 11 home games now we've won. So it would have been disappointing not to go through it.
Queste dunque le parole di John Aloisi. Brisbane Roar qualificato per le semifinali o le preliminary finals della A-League, dove affronterà il Western Sydney Wanderers nella riedizione della Grand Final di 2 anni fa. Prima di passare all'altra semifinale, Joe, ti chiedo subito un pronostico su questa gara.
Ma questa sarà la gara più competitiva della settimana prossima, perché il Western Sydney ovviamente ha avuto quel beneficio di restare fermi questa settimana, ovviamente magari di curare qualche piccolo acciacco, qualche piccolo malanno se ci fossi in squadra, ovviamente anche il vantaggio di giocare in casa davanti ai loro sostenitori sugli spalti. Sappiamo che a Parramatta questi sostenitori danno veramente una grande spinta alla squadra di casa, ma ovviamente per il Brisbane Roar c'è il pericolo Corona, questo giocatore veramente straordinario che va fermato a tutti i costi da parte del Western Sydney. Sarà una gara molto molto competitiva, infatti la più competitiva fra le due della prossima settimana, ma secondo me il vantaggio di riposare una settimana, il vantaggio di giocare in casa, e il Western Sydney di stretta misura passerà al prossimo turno.
Allora, quella che secondo te sarà la semifinale meno competitiva vedrà in campo l'Adelaide United prima al termine della regular season e il Melbourne City. Anche in questo caso, un po' come la sfida tra Victory e Raw, le due squadre si sono affrontate recentissimamente. All'Amy Park ha vinto 8 giorni fa la squadra del South Australia dominando per 2-0, ma intanto il City è arrivato a questa sfida grazie a un successo netto sul Perth Glory per 2-0. Soprattutto ha ritrovato Bruno Fornaroli, che nell'ultimo mese non era andato benissimo.
No, nell'ultimo mese è andato benissimo, però durante la stagione ha segnato 23 reti, veramente un giocatore grandissimo, ma alla fine ieri ha segnato 2 reti meravigliose, nel senso che al 40esimo quel gol da incorniciare, una rovesciata incredibile in aria, e poi nel 76esimo un calcio di punizione, una punizione stupenda da fuori aria, e non c'è nulla da fare per Kovic tra i pali. Alla fine il Melbourne Victory ha dominato questi incontri e certamente è stata la squadra migliore in campo, ma l'unica polemica su questa gara, possiamo dire che si sono presentati soltanto 11.000 spettatori allo stadio dell'Amy Park di Melbourne, veramente un po' deludente soltanto 11.000 spettatori per una partita così importante.
E allora su questa gara, questo risultato, soprattutto sul ritorno al successo del Melbourne City che invece aveva steccato nelle ultime 2 gare della regular season, ascoltiamo le parole del tecnico della squadra di Melbourne, John Van Skip.
We had 2 losses, so mentally we of course had a bit of a hit the last 2 weeks, but looking at this evening, the boys really bounced back and really showed that they wanted it this evening. And yeah, we were aggressive. We were on our front feet, pressing them. And in the end, I think it was a deserved win for us.
Queste dunque le dichiarazioni dell'ex giocatore del Genoa e nazionale dell'Olanda che adesso guida il Melbourne City. E anche in questo caso Joe ti chiede un pronostico della preliminary final o comunque della semifinale che nel prossimo fine settimana vedrà il City opposto di nuovo all'Adelaide United.
Ma è difficile non pronosticare una vittoria per l'Adelaide United perché è una squadra veramente in forma smagliante attualmente. Ha avuto il beneficio di riposare questa settimana, il beneficio di giocare in casa venerdì sera all'Adelaide Oval. Veramente al momento non possiamo dire che il Melbourne City è una squadra meglio dell'Adelaide United, perché l'Adelaide United ha concluso questo campionato veramente in maniera straordinaria. Melbourne City dall'altro canto è una squadra che a volte è una squadra molto buona, ma a volte anche brillante, ma può essere anche una brutta squadra. Dipende ovviamente da quale squadra si presenterà l'Adelaide Oval venerdì sera. Credo che l'Adelaide possa vincere con il vantaggio di 2-3 gol, anche dando che il Melbourne City si presenterà con una squadra buona, anche con Bruno Fornaroli in forma smagliante, ma alla fine un vantaggio di 2-3 gol forse a favore dell'Adelaide United.
E questo era Joe Russo che abbiamo ascoltato al microfono di Dario Castaldo. Allora, un piccolo riepilogo dopo queste prime 2 partite dei playoff. Venerdì prossimo ci sarà la prima preliminary final, che in realtà non è altro che una semifinale tra Adelaide United e Melbourne City. Domenica prossima invece il programma prevede Wanderers Raw e sono 2 semifinali in gara unica e il gran finale sarà domenica 1 maggio con la Grand Final. Allora, di Hard Rock, diamo il benvenuto a Dario Castaldo. Buongiorno Dario, ben ritrovato su Radio SBS.
Leader di una band di metallo pesante.
L'ho già sentita questa. Parliamo di cose veramente pesanti, cioè il +9 della Juventus. Noi, prima di darti la parola per il consueto riepilogo del lunedì, ricordiamo i risultati. A Bologna il Torino espugna il Dallara per 1-0, Carpi-Genoa 4-1, Inter-Napoli 2-0, Atalanta-Roma 3-3, Fiorentina-Sassuolo 3-1, a Verona il Frosinone batte l'Hellas Verona 2-1, Juventus-Palermo 4-0, Udinese-Chievo-Verona 0-0, Lazio-Empoli 2-0 e infine vittoria in trasferta sul campo della Sampdoria per il Milan 1-0.
La classifica vede la Juventus a 79 punti, Napoli a 70, Roma a 65, Inter 61, Fiorentina 59, Milan 52, Sassuolo e Lazio a 48, Chievo-Verona a 45, Torino 42, Genoa 40, Empoli 39, Bologna-Atalanta 37, Sampdoria 36, Udinese 35, Carpi 31, Frosinone 30, Palermo 28 e Hellas Verona 22.
Allora Dario, se la scorsa settimana dicevamo che la Juventus aveva iniziato a cucire i primi punti sullo scudetto nella maglietta, cosa possiamo dire questa settimana? Che hanno già passato il ferro da stiro sopra e hanno mandato le magliette in stampa?
Sì, e che a questo punto i caroselli possono davvero partire per le strade di Torino e di tutta Italia, perché la Juventus è scesa in campo contro il Palermo sapendo che il Napoli era stato sconfitto dall'Inter e che dunque davvero in caso di vittoria sarebbe andata a più 9 sui partenopei, e alla fine il risultato è arrivato forse meno nettamente di quanto non dica il punteggio di 4-0, perché il primo gol è arrivato dopo 10 minuti grazie a Khedira, che ha trasformato con una palombella di destro, trasformando un cross di Pogba in oro colato, l'ha stoppata con il petto il tedesco e ha freddato Sorrentino. La Juventus lì si è limitata a controllare, poi nella ripresa ha trovato il gol della tranquillità al 26esimo con Pogba sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dopo 3 minuti è arrivato il gol di Cuadrado, che ha messo a segno la sua quinta rete in campionato con un destro incrociato a conclusione di una bella azione personale, e poi all'89esimo è anche arrivato il quarto gol dei bianconeri, raccontato così dal giornalista tifoso di Mediaset Claudio Zuliani.
Morata, Pogba, ancora per Morata, bella azione, guarda che c'è Mandžukić libero, dagliela, dagliela adesso, a mare dentro, Padoin, 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 la messa Padoin, la messa Padoin. Che se frega di Ronaldo, noi ci abbiamo Padoin! Che se frega di Ronaldo, noi ci abbiamo Padoin! Simone Padoin! Simone Padoin! Tutti in piedi per Padoin!
Posso dire che ammiro il distacco con cui commenta la partita?
Simone chi?
L'oggettività, sì. Questo è il gol del 4-0, anche detto a quel punto poi Claudio Giuliani, giornalista tifoso juventino che collabora con Mediaset, che a questo punto effettivamente non li prendono più nessuno, anche perché facciamo un po' di numeri. La Juventus ha vinto 22 delle ultime 23 partite ed è un record nella storia del campionato italiano. Nessuna squadra aveva conquistato 67 dei 69 punti a disposizione in una qualsiasi fase del torneo, quindi sono problemi per il Napoli e per tutte le altre, non soltanto nel presente ma se vogliamo anche nel futuro. E in conferenza stampa ha parlato dei numeri anche il tecnico della signora Massimiliano Allegri, che ha parlato anche però della tegola che si è abbattuta sulla Juventus, ma in particolare sulla nazionale, con l'infortunio occorso a Claudio Marchisio. Ascoltiamo Allegri.
Oggi purtroppo è stata una giornata positiva per il risultato, negativa perché abbiamo perso Marchisio, è arrivata ora la conferma delle... che nei prossimi giorni ci sarà un intervento chirurgico al crociato e quindi lo perderemo per molto tempo. La squadra in quel momento lì ha subito anche un contraccolpo psicologico, e direi però poi la squadra ha finito bene, era importante vincere, andare a più 9, vincere con molti gol di scarto per aumentare la differenza reti. In questo momento siamo a più 8 rispetto al Napoli, però è ancora lungo il cammino perché abbiamo 5 partite, 9 punti sono tanti, è vero, ma nello stesso tempo noi le prossime 3 partite affrontiamo la Lazio che si gioca l'Europa League, e la Fiorentina che si gioca ancora l'Europa League e il Carpi che si gioca la permanenza in Serie A. Potenzialmente il Napoli, che tutti danno per mai per secondo o terzo, può arrivare a 85, e quindi noi per vincere matematicamente lo scudetto bisogna perlomeno fare 2 vittorie e un pari.
Queste dunque le parole di Massimiliano Allegri, ma diciamo anche che c'è la possibilità che la Juventus conquisti aritmeticamente lo scudetto già la prossima settimana in caso di una sua vittoria e di una sconfitta del Napoli.
Come detto, alle spalle dei bianconeri frenano sia il Napoli sia la Roma. Gli azzurri, privi di Higuain, hanno perso nell'anticipo di sabato contro l'Inter, anche se la formazione di Sarri ha protestato per un errore arbitrale sul gol del vantaggio nerazzurro. Com'è andata, Dario?
Allora, intanto diciamo che il Napoli si conferma, diciamo, Higuain dipendente. La trasferta di Milano era complicata e lo si sapeva, ed è stata sbloccata dopo 4 minuti da un gol di Mauro Icardi. Anche in questo caso ascoltiamo un racconto un po' meno di parte, quello di Sandro Piccinini di Mediaset.
Non c'è più spazio, però bisogna ricominciare. Medel, verticale verso Icardi, attenzione, posizione regolare, aggancia il pallone, tutto solo Icardi, rete, rete, tutto regolare, proprio lui Icardi, ancora in gol al quarto minuto, Inter in vantaggio.
era proprio lui che vi volevo far sentire, che in genere si adatta a qualsiasi giocatore. Segni Mauro Icardi che sblocca il punteggio. In realtà Piccinini lì per lì aveva giudicato regolare il gol dell'Inter, la moviola, il replay ha invece dimostrato che l'italo-argentino era in leggera posizione di fuorigioco. Il Napoli ha poi protestato al termine della gara, ma anche, va anche detto che grazie a questo gol del vantaggio l'Inter ha poi sicuramente meritato il successo, che è stato certificato al 44esimo dal raddoppio di Brozovic in contropiede servito proprio da Icardi. In conferenza stampa hanno chiesto al tecnico dell'Inter Roberto Mancini se, date le ultime prestazioni della sua squadra, non avesse qualche rimpianto per un campionato che fino al giro di boa dello scudetto d'inverno poteva ancora regalare gioie ulteriori alla sua squadra. Ascoltiamo Mancini.
No, me l'ho detto prima, ho detto rammarico, cioè, uno deve aspettare perché non si fanno i funerali prima che ci sia morto, e quindi aspettiamo il 15 maggio, così quelli che saranno contenti che non siamo andati in Champions League festeggeranno e noi ci rimpiangeremo qualcosa sicuramente, ma questo è il calcio. Noi sappiamo che stiamo costruendo una squadra che a volte nella costruzione si passa attraverso delle delusioni, delle sconfitte assurde o delle sconfitte meritate, quindi questa è la strada purtroppo, non è che dalla sera alla mattina si costruisce una squadra che vince poco a una che vince sempre tutte le partite, quindi gli errori si fanno e questo fa parte del calcio. Noi speriamo di fare il massimo di punti e vedere quello che accade alla fine del campionato.
I dolori della crescita, insomma, l'Inter è un po' un teenager in questo momento. Senti Dario, ma la mancanza di Higuain insomma ha pesato molto, è stato un po' un caso il fatto che quando Higuain è entrato in crisi, questa sua mini crisi da goleador, il Napoli ha perso punti, non c'era nel fine settimana e il Napoli ha perso questo scontro.
Higuain secondo tanti è l'unico vero fuoriclasse al momento presente nel campionato italiano, i numeri gli danno assolutamente ragione, è pur vero che il Napoli in generale è un problema di una panchina non all'altezza dei titolari. Negli 11 la squadra di Sarri probabilmente non ha nulla da invidiare neanche alla Juventus, forse soltanto nel pacchetto arretrato, ma dal metà campo in su non ha nulla di meno dei campioni d'Italia. Però è vero che le alternative ai rincalzi, soprattutto a centrocampo, non sono all'altezza. In questo momento sul piano fisico il Napoli è un po' a terra.
E dopo la sconfitta del Napoli, la Roma aveva l'occasione di portarsi a 3 punti dal secondo posto, ma a Bergamo i giallorossi non sono andati oltre un pareggio. Allora, raccontaci cosa è successo in questa partita che si è conclusa sul 3-3.
È successo davvero di tutto. Dopo 27 minuti la Roma era in vantaggio per 2-0, reti di Digne e di Nainggolan. Poi, dopo 4 minuti, ha subito il gol dei bergamaschi, lo ha segnato un ex primavera della Roma, D'Alessandro, e poi un altro ex giallorosso prima dell'intervallo, Borriello, ha segnato il gol del pareggio, e di nuovo Borriello, quindi un altro gol dell'ex a inizio ripresa, ha portato l'Atalanta in vantaggio. C'era anche un terzo ex di turno, Toloi, difensore dell'Atalanta, però almeno lui non ha segnato. Nel finale la Roma, che aveva si era divorato una serie di occasioni da rete con Dzeko durante tutto il match, ha trovato il gol del 3-3 con Francesco Totti. In conferenza stampa in realtà il tecnico giallorosso Luciano Spalletti si è espresso su tutti i vari questi aspetti, in particolare proprio sulla crisi di Dzeko, di Edin Dzeko, l'attaccante bosniaco che in questa stagione ha segnato 8 gol, ma ne ha divorati davvero almeno il doppio. Ascoltiamo Spalletti.
Dei momenti abbassa quella che è la sua forza mentale, fisica, è un bravo ragazzo, probabilmente ascolta, sente troppi discorsi che lo turbano un po', perché non c'è altra, questa contrapposizione sempre che si vuol mettere contro di Francesco, contro di Totti, che per me non è corretto, nel senso, noi abbiamo bisogno di Dzeko e di Totti, però si vuol sempre creare questo dualismo. Io dico, mi riferisco in generale al fatto che quando si sta 2-0 così, che non si vede quell'applicazione, quella volontà da parte dei giocatori per portare a casa il risultato, è chiaro che poi c'è qualcheduno che pensa a qualche cos'altro, perché una partita come oggi non si può rimettere in discussione.
Eh sì, diciamo che ha cercato di spiegare psicologicamente il crollo della Roma dopo il vantaggio del 2-0 Luciano Spalletti, tecnico dei giallorossi, come detto fermati 3-3 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia dall'Atalanta, e che così vedono non soltanto allontanarsi il secondo posto, sono a 5 lunghezze dal Napoli, anche se c'è lo scontro diretto in programma tra 2 settimane, ma vedono addirittura avvicinarsi l'Inter, che è a 4 lunghezze dai giallorossi. In realtà poi Spalletti è finito nuovamente nel mirino della critica, per perché non avrebbe esaltato sufficientemente il gol numero 301 in Serie A di Francesco Totti, anzi avrebbe specificato che, diciamo, che il piede è sempre quello per cui da fermo Totti segna, ma insomma ci sarebbero altre componenti che fanno un calciatore, che spingono un allenatore a eventualmente schierarlo in campo o lasciarlo in panchina.
Certo che se il parametro sono i telecronisti che abbiamo ascoltato prima, è anche logico che Spalletti non abbia esaltato a sufficienza Totti. Senti, alle spalle delle prime quattro si accende la corsa per un posto in Europa. In questa 33esima giornata si sono visti i successi di Fiorentina, Lazio e del Milan.
Sì, soprattutto il Milan, perché diciamo che questi cambi in panchina hanno portato bene sia ai biancocelesti sia anche ai rossoneri. I biancocelesti con Simone Inzaghi alla guida hanno trovato il secondo successo consecutivo, hanno piegato all'Olimpico l'Empoli grazie a due reti nel primo tempo, un rigore trasformato da Candreva e poi un gol di Onazzi a conclusione di un bel triangolo con Klose, mentre poco fa nel posticipo della 33esima giornata anche il Milan è tornato al successo, il Milan di Cristian Brocchi, che ha ottenuto i tre punti grazie a un gol partita siglato da Carlos Bacca al 26esimo del primo tempo, un destro incrociato a fil di palo su assist di Bonaventura, e anche Sinisa Mihajlovic, esonerato la scorsa settimana, si è complimentato via SMS con Brocchi. Quindi se Milan e Lazio spingono, però il quinto posto rimane la Fiorentina, che dopo un periodo nero fatto di 4 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 7 gare, compresa anche l'Europa League, dicevo, tornata al successo battendo per 3-1 il Sassuolo. Non ha ritrovato ancora Kalinic, la viola, ma a segno sono andati Rodriguez e Ilicic, quest'ultimo con un bel sinistro dal limite dell'area dopo il pareggio del Sassuolo con Berardi, prima che il portiere Emiliano Consigli facesse la frittata con un autogol decisivo. Di fatto si è spinto ha rinviato la palla di piede nella sua porta, una roba
capita,
da mai dire gol. In conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Paolo Sosa in realtà ha parlato della soddisfazione per aver ritrovato la sua squadra. Ascoltiamo.
Si voleva, l'abbiamo cercata già da diverse partite. Oggi abbiamo stato più concreti, più convinti in tutto quello che facevamo, determinati. La squadra praticamente è stata quasi perfetta.
E dalla lotta per l'Europa passiamo a quella per la salvezza. Aritmeticamente salvo il Chievo, anche il Torino l'ha sfangata, diciamo così, finalmente fuori dalle zone calde.
Sì,
com'è andata?
Addirittura il Torino, vincendo nell'anticipo al Dall'Ara di Bologna per 1-0 con gol di Belotti, si è affacciato sul lato sinistro della classifica. In conferenza stampa ascoltiamo le parole del tecnico granata Giampiero Ventura.
A livello numerico questo è, anche se siamo nella parte sinistra della classifica, è quello il risultato peggiore di questi 5 anni, perché il primo anno siamo stati promossi, poi siamo andati nel giro di 3 anni, siamo andati in Europa, e l'anno scorso l'abbiamo sfiorata, l'abbiamo persa per un punto, però la dobbiamo far diventare l'annata più importante, perché gli errori che abbiamo commessi serviranno all'allenatore, ai giocatori, alla società, di metterli a fuoco, di crescere e di non farli più. Quindi quella che sembra l'annata meno straordinaria di questi 5 anni in cui sono a Torino, credo che invece sia l'annata che forse ci servirà di più per il futuro di questa società.
Queste dunque le parole di Giampiero Ventura. Il suo Toro, anche grazie alla contemporanea sconfitta del Genoa a Modena contro il Carpi, come detto, è salito al 10º posto, ma insomma non ha proprio cantato vittoria Ventura, anzi.
Senti Dario, per concludere il discorso sulla Serie A, cosa è successo nelle altre gare?
Allora, detto appunto, accennato al successo per 4-1 del Carpi sul Genoa, 0-0 tra Udinese e Chievo-Verona, con Chievo, come detto, già ampiamente salvo, e Udinese che invece farà tesoro di questo punticino. Udinese è sempre quintultima, ma ha 5 lunghezze di vantaggio sulla terzultima che in questo momento è il Frosinone. Si è imposto per 2-1 in trasferta al Bentegodi contro l'Hellas Verona che aveva la chance per accorciare e riaprire il discorso salvezza. Invece i ciociari hanno di fatto spinto, anche se non ancora aritmeticamente, l'Hellas in Serie B. Ascoltiamo le parole di Gigi Del Neri, tecnico del Verona.
Mi dispiace che magari certe volte le cose non vadano come devono andare. Avevamo la possibilità di ritornare nel match per la Serie A, sicuramente. Però, insomma, era difficile. Dopo giornata andata con 8 punti, mentalmente diventava ogni domenica una sfida importante. Ma diciamo che le domeniche passavano, ma gli impegni erano massimali, gli scontri diretti massimali, gli scontri per fare punti massimali, le ultime spiagge erano domenicali. E abbiamo fallito proprio nel momento in cui magari non dovevamo avere, secondo me, quel pizzico di forza e di fortuna in più per poter così arribaltare una situazione difficile.
E salutiamo Del Neri. Facciamo invece adesso un salto all'estero.
Scontri diretti massimali.
In Inghilterra e in Spagna andiamo per parlare di due favole, quella dell'Leicester e quella del Barcellona.
Allora, quella dell'Leicester non è ancora finita, ma ha rischiato fortemente la squadra di Claudio Ranieri, che era impegnata in casa contro il West Ham. Aveva 7 lunghezze di vantaggio a 5 giornate dal termine della Premiership la squadra appunto di Claudio Ranieri, che è subito passata in vantaggio con Jamie Vardy, poi l'attaccante dei Foxes si è fatto espellere, lì gli Hammers, West Ham ha segnato 2 gol nel finale, proprio al 90esimo è arrivato su calcio di rigore di Ulloa alla rete del 2-2 che tiene comunque il Leicester ampiamente ancora alla guida della Premiership quando mancano 4 giornate al termine, ma tra meno di 24 ore in campo scende il Tottenham contro lo Stoke City e in caso di successo il Tottenham si porterebbe a 5 lunghezze dal Leicester. Mentre per quanto riguarda la Liga Spagnola, va detto che il Barcellona si è fatto battere in casa per 2-1 dalla Valencia e dunque nella stagione nella quale ha fatto segnare il record di vittorie consecutive la squadra di Luis Enrique rischia di mandare tutto a carte 48, prima l'eliminazione in Champions League contro l'Atletico di Madrid e adesso questa sconfitta in casa che fa sì che ci siano in testa alla Liga 3 squadre in un punto soltanto, Barcellona, Atletico e Real Madrid.
Insomma, la favola del Barcellona che potrebbe tramutarsi in un vero e proprio incubo.
Allora, Dario, nell'ultimo minuto, proprio di retrocessioni, parliamo della Serie B e della retrocessione matematica del Como.
No, non è ancora, aritmeticamente c'è ancora una speranziella, di fatto Como in grande difficoltà, così come il Livorno, in parte anche il Modena che ha perso a Chiavari contro l'Entella per 1-0, il Crotone a 6 giornate dal termine a 14 punti di vantaggio, quindi se non è Serie A poco ci manca, ma si avvicina al traguardo anche il Cagliari che ha rifilato ben 6 gol al Brescia. Da seguire la zona playoff dove Bari, Trapani, Pescara, Spezia, Novara ed Entella sono tutte nel giro di 3 punti.